Vorrei iniziare facendovi rendere conto di ciò che già sapete, che parlare di Dio Padre Creatore vuol dire parlare di tutto. Se Dio non ha creato il mondo, non è Dio. Se Dio non ha creato noi, noi siamo destinati alla morte. La nostra vita non ha alcun valore. Parlare di Dio Creatore vuol dire parlare del cuore della fede. Il cuore della fede non è solo Gesù Cristo, ma è che Gesù Cristo è il figlio del Padre Creatore. Perché Gesù Cristo, se non c'è il Padre Creatore, non è figlio di Dio e non ci può salvare e non è morto per i nostri peccati. È per questo che questo tema è così interessante. Voi sapete che da sempre l'uomo parla di Adamo ed Eva. Pensate a Michelangelo, pensate a qualsiasi crocifisso c'ha sotto il teschio di Adamo. Pensate che anche autori atei, per esempio Asimov, ha scritto un commento alla Genesi. Escher, il famoso autore di xilografie, ha fatto delle xilografie sulla Genesi. Chiunque parla della Genesi, chi vuole distruggere la fede, dice che Dio non ha creato il mondo, dice che Dio non c'entra con la vita umana. Perché cambia tutto se Dio ha creato il mondo o no. Lo vedete, lo suggeriva il nostro vescovo, che ringraziamo tutti di essere qui con noi, avete la pala di Guido Reni che illumina la chiesa, illumina la preghiera, vedete come c'è il Padre, lo Spirito Santo, il Figlio e sotto la terra è quel Padre che ha dato quel Figlio, lo ha generato e l'ha donato a noi. E la terra è la sua terra, è la terra in cui Cristo viene perché la terra è del Padre, è la terra di Dio. Se ci pensate veramente, dire Dio non ha creato il mondo vuol dire allora siamo atei. Che Dio è se non è capace di fare? Cos'è? Che Dio è se non è capace di fare il mondo? Se Dio non è l'onnipotente? Ci avviciniamo fra poco al Natale. Voi sapete che il Natale non è solo il bambino piccolo. La cosa di Natale è l'infinito che si fa piccolo. Se solo il piccolo, ma allora io ho mio figlio, ho mio nipote, io sono piccolo, ma non, io non salvo il mondo. È l'infinito che si fa piccolo. Questa è la meraviglia del cristianesimo. E pensate di nuovo all'uomo, cioè se Dio non ci ha fatto, noi non potremo avere la vita eterna, noi non crediamo alla vita eterna perché abbiamo paura di morire, questo è quello che ci dicono quelli che non credono, voi vi inventate Dio perché avete paura di morire. No, noi crediamo in Dio perché ci meravigliamo della bellezza di esistere. Se Dio non ha fatto la vita, perché la vita dovrebbe durare per sempre? Solo se Dio l'ha fatta, allora la vita ha una speranza che ci illumina. Noi sappiamo che non moriremo. Pensate alla pace che dà questo, sentire che la vita, io ci sarò sempre, il mio amico, la mia fidanzata, il mio figlio ci sarà sempre. Ma perché ci sarà sempre? Perché all'origine la vita esce dalle mani di Dio. E sempre per introdurre il tema, voi capite che c'è un tema nodale. Benedetto XVI ripete che ciò che è costitutivo è che la Genesi, così come i Vangeli, ci dicano esattamente ciò che dice la Chiesa. Se Genesi ci dicesse una cosa diversa, la Chiesa dice che Dio ha creato il mondo, che Dio ha dato l'anima all'uomo, che c'è il peccato originale, ci dice se la Chiesa ci dicesse una cosa diversa di quella che dice Genesi, allora sarebbe impossibile credere, sarebbe impossibile fare la catechesi. In realtà la catechesi è possibile se la fede della Chiesa è la vera interpretazione della Bibbia. Se la fede della Chiesa ci conduce alla verità della Bibbia. E veramente c'è il peccato originale, veramente Dio ha creato il mondo. Mi è capitato un testo di Agostino, nel testo che avete che è un po' una traccia per tornare a riflettere. Agostino, voi sapete che era manicheo prima di diventare cattolico, venne a Roma da manicheo. I manichei pensavano che ci fosse un Dio buono e un Dio cattivo, e il Dio cattivo aveva fatto la materia, la carne. Allora Agostino diceva, perché io pecco? Perché la mia carne è cattiva, allora la mia carne mi fa andare verso delle donne che non sono mia moglie, e fa andare una donna verso un uomo che non è suo marito, ti fa mangiare troppa Nutella, è la carne il male, cioè basta togliere la carne e l'anima è buona. E Agostino dice, a me non mi interessa l'aramaico, il greco, l'ebraico, io voglio sapere se la mia carne l'ha veramente fatta Dio. Se l'ha fatta Dio è una cosa, se la mia carne viene dal maligno è un'altra cosa. Questo atteggiamento di Agostino è lo stesso nostro, cioè gli esegeti ci aiutano, ma poi a noi interessa non tanto la questione esegetica letteraria, ci sono due fonti, ma Dio l'ha fatto il mondo sì o no? l'uomo ha una natura spirituale che Dio ha voluto per ognuno di noi, sì o no? Se volete, questa è la cosa più importante, cioè la Genesi dice la verità sull'uomo o è solo un bel racconto letterario, è solo un testo molto bello da leggere? Diceva un vescovo, mi raccontava che parlava di un altro vescovo che parlava con un esegeta. Io sono un esegeta, sono un biblista, ma poi ogni tanto per fortuna sono un teologo, sono un prete, sono un catechista. Lui diceva, noi esegeti a volte smontiamo la Bibbia che è un giocattolo, ma poi non lo sappiamo rimontare, cioè vediamo tutti i pezzi, ma la Bibbia la devi rimontare, cioè che cosa dice la Bibbia dell'uomo, di Dio, ed è vero o non è vero? E allora quello che io farò, vi dico subito il metodo un istante e poi entriamo subito nei punti della relazione, il metodo che proverò a seguire per parlare del Padre Creatore leggendo Genesi non è di prendere o Genesi 1 o Genesi 2, ma di prenderli insieme. Se l'autore ebraico ha tenuto insieme questi due capitoli, sapete che la creazione è un racconto ebraico, noi lo amiamo perché ce l'ha dato Israele, perché Israele l'ha ricevuto da Dio, noi è per amore al popolo ebraico e per la fiducia che Dio ha parlato a Israele, chi disprezza Genesi sta disprezzando non tanto la Chiesa, innanzitutto, ma Israele, noi per amore a Israele diciamo Israele ha ricevuto la rivelazione che Dio ha creato il mondo. E allora leggeremo non Genesi 1 o Genesi 2, ma li leggeremo insieme. E proverò a far vedere come anche nella catechesi è, a mio modestissimo avviso, e penso che qualcuno dei sacerdoti presenti lo condivida, sia terribile banalizzare questi testi. A volte si dice prendiamo Genesi 1, coloriamo il primo giorno, raccogliamo le foglie per la creazione delle piante, facciamo le specie di animali. A un bambino non gliene importa niente, il bambino dice non è vero, l'uomo viene dalla scimmia. Se noi non rispondiamo a questa domanda non serve a niente. I cinque giorni non sono utili per la catechesi. Per la catechesi è utile capire che cos'è. Cosa vuol dire la grandezza che tutto viene da Dio? Che cosa vuol dire? Cercheremo di capire questo. Come non banalizzare, non infantilizzare, ma come vedere la grandezza del messaggio biblico. Allora, primo punto, potete seguire, diciamo, i punti senza che leggiamo il testo, poi chi vuole approfondisce. Parto da un punto che è fondamentale nei due capitoli di Genesi. In maniera complementare, Genesi 1 e Genesi 2 ci dicono una prima cosa, che l'uomo è la creatura che Dio aveva in mente come la più bella. Pensate, Genesi 1, l'uomo viene creato il sesto giorno come l'ultima delle creature. Cioè prima la luce, si separano le acque di sopra, le acque di sotto, gli astri, i luminari, eccetera, gli animali secondo le specie, prima le piante, eccetera, poi si arriva all'uomo, l'ultima creatura. Passate pochi versetti e si arriva al secondo capitolo, l'uomo invece viene creato per primo, prima l'uomo, poi le piante, poi gli animali, poi la donna. Allora capite che già non c'è bisogno di Galileo, di Darwin per capire che questo testo non è scientifico, non è la sua finalità, non è come un libro di zoologia o di botanica, perché altrimenti avrebbero cancellato una delle due parti, cioè se l'uomo è l'ultimo, se l'uomo è la prima cosa, se gli animali vengono qui prima dell'uomo, qui vengono dopo l'uomo, qual è la versione vera a livello? È chiaro che non funziona come un manuale di botanica. Perché l'ultimo? Perché il primo? Perché sono due modi complementari di dire che l'uomo è veramente l'essere più bello agli occhi di Dio. Pensate come noi mettiamo una cosa per ultima, il gioco un po' scherzo, no? Per esempio un bambino vuole, adesso è Natale, vuole la PlayStation 54,7B8, allora il genitore fa, prima gli prepara un paio di scarpe, poi gli compra un libro serio, poi dopo gli prepara un maglione e quello comincia a friggere, a arrabbiarsi. L'ultima scatola è la PlayStation 58, cioè l'ultima, cioè io ti preparo, tu stai lì in ansia e tiro fuori la cosa più bella. Io mi arrabbiavo con mia mamma mi comprava per il compleanno un maglione, io dicevo mamma tu questo sei obbligato a comprarmi, tu mi compri i modellini, il resto non sono regali. Cioè io voglio, pensate per esempio quando si mangia, io amo molto mangiare la pizza per esempio, c'è un angolo buono, c'è un pezzo dove c'è il parmigiano, la mozzarella, io lascio il pezzo più buono per ultimo, cioè mi deve restare il gusto in bocca dove c'è la Nutella, dove c'è la cosa buona eccetera, no? Pensate anche, dico scherzando così, pensate alla confezione. passione, no? A volte noi preti sappiamo che l'ultima cosa è quella più seria, allora noi non dobbiamo dire, fare subito la morale. Viene uno e dice, ma ho detto delle bugie, ho imprecato, sono un po' distratto, poi l'altro giorno a messa così, pensa, figlio, ci sono altri problemi. Beh sì, sono 8 anni che tradisco mia moglie, cioè l'ultima cosa, che è la più difficile, io la dico perché è la cosa grande, no? Allora Israele dice l'uomo è grandissimo, in ebraico si dice tov meod, cioè mentre tutto è buono, l'uomo è molto buono. Nel secondo capitolo invece si dice la prima cosa, perché, pensate, tornate da un viaggio, portate alla vostra fidanzata la cosa che lei desiderava, gli dite subito ti ho sempre pensato, ho continuamente avuto in mente te. Pensate a una ragazza che scopre di avere un bambino, di essere incinta, frigge finché non va dalla mamma, dal papà, aspetta un bambino, che meraviglia, che meraviglia, cioè noi diciamo subito la cosa più bella a volte, no? E questo messaggio è sconvolgente, cioè noi non crediamo di essere l'essere più bello. Provate a dire, noi diciamo il tramonto è bellissimo, ma io dico mia moglie è la prova dell'esistenza di Dio, mio marito, il mio prete, il mio bambino, cioè l'uomo è più bello del tramonto. L'uomo è ciò a cui Dio voleva arrivare ed è il primo pensiero per cui Sirio, Andromeda, le galassie sono state pensate per arrivare a te. Sapete che in Efesini 1:4, lo trovate citato, San Paolo dice Dio ha pensato a voi prima della creazione del mondo. Cioè tutto lo sviluppo, tutto il cosmo esiste perché Dio voleva te, voleva la comunione fra Lui e te. Pensate, per dire delle cose un po' provocatorie, diverse, pensate San Francesco viene giustamente definito l'amante delle creature, eccetera. San Francesco si faceva ascoltare dalle quaglie e poi se le mangiava arrosto, cioè San Francesco non era vegetariano. San Francesco certo che vedeva Dio negli animali, ma vedeva Dio soprattutto nel signor Papa, in Chiara d'Assisi, in Santa Chiara, lo vedeva nei fratelli, nel lebbroso. E pensate cosa vuol dire, come dice il Salmo, mi hai tessuto come un prodigio, cioè arrivare a dire io sono bello. Voi sapete che noi vogliamo sempre essere belli, ma poi non ci crediamo di essere belli. Noi non ci piacciamo mai, vorremmo un naso diverso, dei capelli diversi, un'intelligenza diversa, non ci piace come, cioè vogliamo sempre essere da un'altra parte. C'è un testo meraviglioso di von Balthasar che ho letto di recente, questo uno dei più grandi, forse il più grande teologo del XX secolo, lui dice in un testo del cuore del mondo, cerchi una prova, la prova sei tu. Tu sei la prova che Dio esiste. Se tu ti guardi, guardi la meraviglia di quello che sei, della tua capacità di amare, della tua capacità di perdonare, di pregare, tu sei la prova dell'esistenza di Dio. E allora capite che Genesi, in maniera complementare, dice una prima cosa. Non è importante il primo e il secondo, è importante che l'uomo è prima, è il culmine, ed è importante che l'uomo è il pensiero originario, da cui tutto viene fatto per arrivare al mistero della nostra vita. Israele non lo credeva, cioè i popoli circostanti pensavano che l'uomo non fosse importante, si uccidevano, buttavano via i bambini malati, e noi non lo crediamo altrettanto. E la scrittura dice questo è il Dio creatore e padre, Dio ha voluto te. Però una seconda cosa, il punto 2, Dio ti ha voluto in una strana composizione, di nuovo i due capitoli li illuminano, dove l'uomo è splendido, è splendente, è meraviglioso, è molto bello, è la più grande realtà che ci richiama Dio, ma è innanzitutto carne, è innanzitutto terra, materia. Il primo capitolo ce lo ricorda dicendo che l'uomo è fatto il sesto giorno, quando lo ascolterete a Pasqua, sapete che a Pasqua non si parla della risurrezione se prima non si legge Genesi 1, cioè solo se Dio ha creato il mondo Cristo poteva risorgere nel mondo, no? E voi vi accorgerete che nel sesto giorno vengono creati gli animali, quelli selvatici, poi quelli domestici e poi l'uomo, cioè l'uomo non c'ha neanche un giorno solo per sé. Cioè l'uomo è veramente un animale, cioè è creato insieme agli animali domestici e selvatici. Il che vuol dire che se una moglie guarda il marito, ogni tanto gli può dire: sei proprio una bestia. È vero. Se un uomo guarda la donna, gli dice: sei un animale. È vero. E l'altro capitolo, il secondo capitolo, dice una cosa ancora più concreta, sono delle immagini vere, entrambe ci riportano al cuore della rivelazione. Dio prese la polvere, la terra, sapete che in ebraico, nel testo ebraico si dice Adama, Adam min Adama, Adam fatto dalla terra, Adamo di per sé un nome, come dicessi, terrestre, fangoso, polvere. Dio fece fangoso dal fango, Dio fece polveroso dalla polvere, Dio fece terrestre dalla terra, cioè Adamo è, Dio ha fatto l'uomo prendendo la terra e facendone un uomo. Se volete c'è già lo sviluppo delle cose, cioè è chiaro per il testo di Genesi che non c'è nessuno scandalo a pensare che l'uomo viene veramente dalla terra, viene veramente dalla materia che Dio ha fatto, no? Come lo possiamo vedere questo per capirlo, per amarlo, no? E partirei da questo. Un giorno io ho studiato filosofia prima di diventare prete, sono però un filosofo un po' da strapazzo e mi pongo delle domande un po' semplici, ma a me piacciono. Una volta mi sono domandato questa cosa e per anni non trovavo una risposta. Perché Dio ha fatto la vita che bisogna ogni mattina ti alzi, caffè, cornetto se va bene, pane, biscotti, poi devi lavare, poi merenda a metà giornata perché se no non hai la forza, poi a pranzo, pensate a una mamma di famiglia, una nonna, devi da capo ricucinare spaghetti, carne, patate, insalata, poi devi ripulire di nuovo, poi il pomeriggio di nuovo merenda, poi la sera di nuovo più leggero, la mozzarella, e ogni giorno per tutta la vita tre pranzi, due merende e poi c'è chi ne fa anche un po' di più, cioè uno spreco incredibile di tempo. Ma Dio non poteva fare la vita che mangiavi una volta per un mese e poi stavi tranquillo? E dormire 8 ore al giorno, cioè tu, ma perché devi dormire un terzo della tua vita, la passi a dormire? È bello dormire chiaramente, ma cioè, tutto lo c'è da leggere, c'è da correre, c'è da vedere, c'è da abbracciare, c'è da baciare, cioè, e io perdo un terzo della mia vita a dormire. E per un po' di anni mi sono posto questa domanda, ma Dio la vita non la poteva fare meglio? E poi ho capito questa cosa, una risposta che mi è piaciuta quando l'ho trovata. Mangiare ti ricorda che tu sei creato dalla terra. Se tu non fai colazione, non puoi amare, non puoi studiare, non puoi pregare. La vita tu non ce l'hai come una cosa che ce l'hai già fatta, ma tu sei ricreato ogni mattina che ti alzi, ogni pranzo, ogni cena. Tu hai bisogno di ricevere la vita. Ti inganni se pensi che la vita ce l'hai come una cosa, come un pezzo di ferro che lo metti e sta lì. La vita ce l'hai regalata a ogni colazione. Se non mangi muori, se non bevi muori, non riesci a pregare, non riesci a fare niente. Questo non solo ti rende umile, ma ti rende un uomo di lode, ti rende un uomo di ringraziamento. Pensate per esempio in famiglia, una donna se non capisce che il marito capisce che lei è amato dagli spaghetti, cioè gli spaghetti non sono solo gli spaghetti, ma sono un segno di amore. E non ti dice grazie, e viceversa il lavoro che lui fa. Cioè noi siamo talmente creature che Dio ci fa di terra, e noi la terra la dobbiamo mettere dentro la nostra stomaco ogni giorno. Non solo Adamo all'origine è fatto di terra, ma ogni giorno noi siamo fatti di terra. Pensate anche a questa cosa meravigliosa, tutto è buono, voi sapete che la fede cristiana dice che siccome tutto è buono, e il popolo ebraico ha cominciato benedicendo per tutto, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, come dice la benedizione ebraica, pensate che Cristo ci dirà che nessun cibo è vietato. Sì, le radici dell'Europa non si vedono solo dalla libertà, dalla filosofia, dal diritto, si vede dallo speck, dalla salsiccia, dal passito di pantelleria. Se non ci fosse il cristianesimo noi non avremmo i tortellini, noi non potremmo bere il moscato, non potremmo bere il Chianti, perché Cristo dice Dio ha fatto la materia è buona, tutto si può mangiare perché viene da Dio. E pensate un'ultima cosa per farvi capire la grandezza, la materia non è la piccolezza dell'uomo, ma è la meraviglia di questa materia che viene da Dio. Pensate, a volte alcuni confondono la reincarnazione con la risurrezione, no? E mentre nel buddismo, sapete, la reincarnazione è una cosa, è una maledizione, una cosa orrenda da cui bisogna uscire, no? Cioè tu hai un solo corpo, se una donna e un uomo fanno un figlio, quel figlio c'è. Se decidono di non farlo, non ci sarà mai. perché un figlio non può essere solo anima, serve un corpo e Dio vuole che tu glielo dai. La nostra vita è talmente unica che se tu fai una cosa non ne fai un'altra. E non la puoi rifare, non c'è il girone di ritorno, è un girone unico. Se la Roma ha battuto il Torino, l'ha battuto e non ci sarà il girone di ritorno, non c'è niente da fare. Pensate invece l'idea della reincarnazione, è che l'anima è importante e il corpo cambia sempre, cioè a ogni vita tu prendi un corpo diverso perché il corpo non è vero, no? Ma allora cosa vuol dire? Che siamo sempre gli stessi, cioè i nostri nonni siamo noi, poi chi di voi fa un figlio in realtà sta già facendo rinascere il suo bisnonno, siamo sempre gli stessi che ci ricicliamo. No, il tuo corpo è assolutamente unico. Scherzando io dico ogni tanto, se fosse vera la reincarnazione, fra 300 anni ci ritroviamo qui e vi risentite il pistolotto di Don Andrea che vi spiega la creazione. Basta, una volta fatto, ho faticato, ho preso appunti, basta, ho seguito uno che moriva, ho fatto un esame, ho fatto la maturità, ho fatto la laurea. Si fa una volta, perché il corpo è il corpo, è unico. Allora Genesi dice Adam è fatto dalla polvere, è fatto dalla terra, Adam è fatto lo stesso giorno degli animali perché si ricorda che ha un corpo. Un'ultima battuta con i fidanzati, io mi diverto sempre a dire, vi volete sposare? Ma avete imparato a cucinare bene? Perché che è l'amore se non sai cucinare? Cioè l'amore non è dire quanto sei bella, quanto sei bella, l'amore è mangiare, l'amore è passeggiare, l'amore è carne, non è solo idea. Se nessuno vuole pulire una casa, non ci si deve sposare, perché quella cosa è, l'uomo è carne, non è solo spirito. Ma, terzo punto, seguite più o meno, si capisce almeno qualcosa? Genesi dice una cosa importantissima, che l'uomo non è solo corpo, e qui è la grandezza dell'uomo che è veramente corpo, ma l'uomo è questa capacità che Dio gli dà di dialogare con lui, quello che già i filosofi greci, prima ancora del pensiero cristiano, chiamava l'anima, e il cristianesimo dice è esattamente così, anzi Cristo ci fa capire che l'anima è quella qualità che solamente l'uomo ha fra tutte le creature, di entrare in dialogo con Dio, di poterlo cercare, di poterlo ringraziare, tragicamente di poterlo anche maledire. Se voi volete, e questo è importantissimo nella catechesi è fondamentale mostrare oggi la differenza fra l'animale e l'uomo. Ciò che l'animale non potrà mai fare è bestemmiare. Se voi date una randellata in testa a un qualsiasi animale, quello chiaramente guaisce, urla, vi morde, ma non dice, Dio, perché gli hai fatto fare questa cosa? Ma perché tu gli fai fare questa cosa? Ma è possibile che il mondo l'hai fatto così male? Nessun animale potrà mai ringraziare, l'animale mangia come l'uomo, ma l'uomo può dire a sua moglie, a suo marito, può dire al Signore, grazie, che meraviglia, che bellezza, può pregare, può elevarsi a riconoscere che quella materia è frutto di un dono dall'alto. Vi faccio un esempio così banale che mi sto divertendo a fare, una piccola barzelletta che mi hanno raccontato e l'ho applicata, perché poi il vescovo mi ha detto anche di divertirmi questa sera. Ma allora si racconta di un esploratore che va nella savana, i leoni lo circondano e capisce che se lo mangeranno, sta nell'Africa e tutti questi leoni, lui è solo, allora si inginocchia, prega e dice, Signore aiutami, salvami, ispira, fa che questi leoni si comportino come bravi cristiani, fa che abbiano dei sentimenti di pietà verso di me. I leoni si inginocchiano e fanno, Signore benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci sotto tanto segno. Quello che mai un animale potrà fare è ringraziare Dio del cibo, non potrà mai farlo, perché non ha questa grandezza. L'anima è questa realtà che solo l'uomo ha avuto in sorte. Avete visto dei leoni che fanno cose del genere? Io mai, ma va bene, non è un problema. E Ratzinger, da teologo, da papa, nella sua enorme capacità di spiegare anche il Cristo, diceva l'uomo è come si può paragonare a un pesce che sta dentro l'acqua, perché l'uomo è veramente dentro l'atmosfera, l'aria, il cibo, la sessualità, le cose di carne. L'uomo nuota, però allo stesso tempo sta sopra l'acqua e dice ma io nell'acqua che ci sto a fare? E perché sto nell'acqua? Perché vado di qua e perché non vado di là? E perché quell'altro pesce va di là? E perché mia moglie fa così? E perché mio figlio fa colà? E perché quel politico fa così? E perché quel prete? Cioè l'uomo è dentro la realtà, ma allo stesso tempo la guarda e dice perché? Pensate il sentimento della noia, per esempio, no? Voi sapete che voi mettete un gatto una settimana dentro una casa, adesso ci sono quelle scatolette, c'era mio fratello, che si aprono a comando con la polpetta dentro, si apre il gatto la mano, poi si richiude, e trovate dopo una settimana, se le polpette sono giuste, il timer, il gatto sta ancora lì. Mettete una donna una settimana in casa da sola, chiusa, senza telefono, cellulare, tornate, è il pane, un ragazzo. L'uomo non è un essere adattabile, dice Ajaj, un grande filosofo, l'uomo è il grande disadattato, è talmente fatto per Dio che non gli va mai bene niente, finché non ha Dio nel cuore, e mia moglie non va bene, la mia ragazza non va bene, e mio fratello non va bene, mio nonno non va bene, la suocera non è mai contento, perché l'uomo ha un'esigenza assoluta di infinito. Genesi dice questa cosa in due maniere straordinariamente da capo complementari. Genesi 1, Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, a immagine e somiglianza di Dio lo creò. L'uomo è l'unico essere che ha una somiglianza con Dio. Gli altri animali sono vivi, ma non sono fatti a somiglianza di Dio. Invece nel secondo capitolo, come sapete, Dio plasma Adamo dalla polvere, abbiamo detto, dalla terra, e gli soffia dentro un soffio, gli mette dentro qualcosa che è solo suo. Israele capisce, il popolo ebraico, che l'uomo ha una specificità assolutamente unica. E sapete che Michelangelo, che è il più grande esegeta dell'Antico Testamento e anche del Nuovo, rispetto a Westermann, a Venin, a Alonso Schecker, Michelangelo è molto più grande, Michelangelo fa un gesto che non è né il soffio né l'immagine, c'è Dio che con un dito si avvicina, Adamo sta con l'altro dito, c'è come un passaggio, un bambino una volta mi disse è come la scossa, cioè passa qualcosa fra Dio e l'uomo e Dio mette nell'uomo qualcosa che è di Dio. Dio mette qualcosa che è suo, capite che Michelangelo dice Genesi 1, Genesi 2, si inventa una cosa per dire cosa vuol dire che l'uomo è un essere spirituale, cosa vuol dire che Dio lo ha fatto in maniera assolutamente unica. E noi lo vediamo dall'inizio alla fine della vita, pensate quando nasce un bambino la donna dice ma l'ho fatto solo io, è possibile che l'abbia fatto solo io? Quando muore una persona, noi diciamo, ma io l'ho sognata, mi sta pensando, è vivo. Se non ci fosse l'anima, quando c'è il corpo che sta nella terra, non c'è più la vita. San Pietro non ci può più amare, San Giovanni, no, ci amano perché l'anima è vera. L'anima è la certezza, l'anima ci fa capire che i nostri morti ci pensano per noi e noi celebrando la messa per loro facciamo bene in attesa della resurrezione dei corpi, prepariamo il loro paradiso. Ma pensate alla vita normale dove appunto cerchiamo sempre qualcosa, no? Con padre Maurizio dicevamo già l'uomo primitivo, voi sapete che la differenza fra l'ultimo dei primati e l'uomo primitivo è un anello enorme, non è piccolissimo, lo si vede da come si seppellisce un morto. Dove c'è una sepoltura dell'uomo primitivo c'è dei petali, muore un bambino, c'è qualcosa che gli era caro, c'è un guerriero, c'è una lancia, c'è un'anfora di una donna. Quelle persone hanno pianto, hanno detto faccele rincontrare, fa che la loro anima la possiamo abbracciare. Lo si vede dai graffiti, che sono come Picasso, c'è una scrittrice, Marguerite Yourcenar, che dice che in fondo noi siamo simili all'uomo primitivo, a noi sembra di essere enormemente diversi perché abbiamo l'iPad, abbiamo Facebook, abbiamo il computer, abbiamo la motocicletta, l'Harley Davidson. Un uomo a cui muore la moglie piange come l'uomo primitivo e dice Signore, ridammela, Signore perché? Cosa che mai nessun animale potrà fare. Quarta cosa, il sabato, il settimo giorno, qui ci soffermiamo soprattutto sul primo capitolo, voi sapete che nel primo capitolo si arriva al sesto giorno, ma non finisce lì, c'è il settimo, c'è il culmine della creazione, non è l'uomo, ma è il riposo. Shabbat in ebraico viene da Shabbat, il verbo, che vuol dire riposare. Perché il culmine della creazione non è il lavoro, ma è la preghiera, è la lode, è la gioia, è il paradiso. È la gioia a cui noi siamo destinati, ma è la gioia di Dio che già Dio vive. Se uno dovesse dare una rappresentazione antropomorfa, il settimo giorno è come se Dio, dopo aver fatto, Dio è bravissimo a fare tutto, ci ha fatto, siamo bellissimi, qualche volta non sempre bellissimi, ma siamo, è bravissimo, ci ha fatto me, ha fatto voi, ma poi la grandezza di Dio è che Dio ci guarda, se volete è antropomorfico, si siede su una poltrona, su un divano e dice, che bello, sono stato bravo. Ma vi piace quello che ha fatto? Cioè è contento, non solo fa le cose, ma è contento, gode di aver fatto le cose. Si riposa. E per questo dice all'uomo, il culmine della tua vita non è il lavoro, ma è la preghiera, è la lode, è il godimento, è la gioia. Io avevo una mamma che già in cielo, che era ipercinetica, era una mamma molto generosa, e allora faceva 74 cose insieme, cucinava, riparava i calzini, aveva 7 persone che facevano l'omastico, 8 che erano malate, 5 che era il compleanno, e lo zio che stava male, cioè continuamente telefonava, faceva, cioè, poi arrivava la sera, ci guardavano i figli che erano stati spaparanzati tutto il giorno, e si lamentava, ah ma io sempre a lavorare, e non posso leggere un libro, e non posso pregare. Noi la guardavamo e le dicevamo, ah ma... E chi te l'ha chiesto? E fermati! La grandezza dell'uomo è la capacità di dire no, mi fermo perché voglio stare con Dio, perché voglio stare con la mia famiglia, perché voglio leggere un libro, perché voglio pregare, voglio staccare il computer. Capite che quando la Chiesa dice, pensate al Catechismo di Pio X, l'uomo è fatto per lodare Dio. La grandezza dell'uomo non è che fa le cose, ma deve arrivare a dire grazie Signore che me le hai fatte fare. Sant'Ignazio di Loyola arriva a dire che tutto l'uomo è fatto ad maiorem Dei gloriam, cioè è fatto per ringraziare Dio, per la lode di Dio, no? È come se dicesse, se tu vivi ma non ti fermi a ringraziare, è come se avessi sprecato la vita. Hai fatto tante cose belle, ma non le hai vissute in quello spirito che è il riportarle a Dio, il dire che meraviglia che Dio mi ha dato questa vita. Pensate che questo è anche a livello educativo, è fondamentale, no? Pensate che alcune famiglie si separano perché se un uomo non sa dire di no al lavoro, non sa dire io adesso basta, non posso stare fino alle 9 di sera al posto di lavoro perché se sto sempre con la mia segretaria, sto sempre, è chiaro che mia moglie penserà ad altro, io devo dire di no al lavoro, io devo tornare a casa. Bisogna saper dire di no per arrivare alla lode, al ringraziamento. E notate una cosa che è di un'importanza enorme, il rito, il sabato, viene messo in Genesi prima ancora di Israele, non c'è ancora Abramo, non c'è Isacco, non c'è Mosè, non ci sta Giosuè, già, primo capitolo, il rito, già il giorno di festa, già la liturgia. Gli studiosi dicono che il primo capitolo è di un autore che viene da una fonte che viene chiamata dai tedeschi, dagli inglesi Priester Codex, codice sacerdotale, si abbreva con lettera P. C'è un autore amante del rito che come cappello della Bibbia ha messo il rito, cioè tutta la creazione arriva alla liturgia. Pensate il paradosso, noi togliamo la liturgia, noi siamo i bambini, gli facciamo la catechesi, non li facciamo andare a messa. Ma i bambini imparano il rapporto con Dio attraverso la messa, la domenica, attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera. Il rito è originario nella scrittura, è centrale, è la prima cosa. E pensate anche, lo accenniamo solamente, pensate alla domenica, la prova, il sabato per Israele era così grande che i cristiani quando hanno spostato dal sabato alla domenica, in realtà quello spostamento è una prova che Cristo è risorto, perché Pietro, Giacomo, Giovanni, la Maddalena il sabato non lavoravano. Come hanno potuto dire la festa si è spostata il giorno dopo il sabato? Perché era successa una cosa talmente grande che già nell'Apocalisse si dice nel giorno del Signore io vidi il Cristo e che mi disse scrivi queste cose, mi mandò il suo angelo e così via. Allora capite che noi quando spieghiamo Genesi non dobbiamo dire, beh no, non è vero, non è il settimo giorno, no, in realtà c'è l'evoluzione. No, bisogna spiegare perché c'è il settimo giorno, perché è vero che tutto il creato Dio l'ha fatto per arrivare lì, per arrivare alla festa, per arrivare al ringraziamento. Quinto capitolo, quinto passaggio, quinto paragrafo, l'uomo e la donna. E in questa misteriosa creazione meravigliosa, nel primo capitolo si dice: maschio e femmina li creò, a immagine di Dio li creò. Affermazione enorme, la donna è veramente immagine di Dio come l'uomo, cioè nel primo capitolo si dice la dignità infinita dell'essere maschio e dell'essere femmina. Anche qui a volte a noi non ci piace essere maschi o essere femmine, e non ci piace che l'altro sia, noi a volte i maschi a volte disprezzano le donne anche se le cercano sempre, e a volte le donne non hanno stima della figura maschile anche se continuamente si innamorano e vanno in cerca di qualcuno che gli stia vicino, no? Ma nell'uomo, nella donna c'è questa immagine di Dio. Genesi 2 usa un'altra immagine fortissima che ci dice il pensiero di Dio, la verità della creazione. Dio disse all'uomo una prima frase che è di una importanza capitale: non è bene che l'uomo sia solo. Pensate a questa frase straordinaria, ci fa capire tutta la nostra vita. Perché non ti va bene? Perché non sei contento? Ma perché non stai amando, perché sei solo, perché non ti vogliono bene. Cioè, l'essere soli è la grande maledizione. Tutta la nostra vita è la ricerca di rompere la solitudine, la ricerca della comunione con Dio, la ricerca della comunione con le persone. Non è bene che l'uomo sia solo. E allora Dio creò gli animali. Notate, abbiamo già detto, in Genesi 2 vengono gli animali dopo le piante, li condusse all'uomo, l'uomo gli dette un nome, ma non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Nessuno fra gli animali era in grado di colmare la sua solitudine. Vede che noi, una delle tragedie del nostro tempo è che si pensa che gli animali colmano la solitudine. Una nonna è vedova, muore il nonno, al posto di dirgli ma devi pregare, devi fare la carità, devi insegnargli, compriamogli un gatto, compriamogli un cane perché almeno non sta sola. Cioè, al posto di dire qual è il suo ruolo nella società, a volte troviamogli al posto di un gatto, troviamo un fidanzatino che la porta a ballare la salsa a 75 anni così. Cioè, l'idea è che uno deve avere... No! Cosa vuol dire vincere la solitudine? E allora Dio addormentò Adamo e trasse dalla sua costola Eva. Qui sono due immagini fortissime. Lo addormentò, dicono i rabbini che sono grandi esegeti della Bibbia, perché l'uomo non pensasse che la donna l'aveva fatta lui. Cioè, la donna te la dà Dio e alla donna l'uomo gliela regala Dio. E infatti il mistero dell'amore è svegliarsi. Tu hai un'idea della vita, un'idea di chi deve essere la tua persona ideale, trovi una persona che non hai fatto tu e cambia tutta la vita. Sapete, il mistero del grazie, e von Balthasar, sempre quello che vi ho citato prima, dice che l'amore è sempre un miracolo. Cioè, se io penso che l'altro mi ama perché io sono così bello, in realtà l'amore non è vero. Io amo veramente quando dico, ma quello perché ama proprio me? Ci sono una serie di uomini molto più belli, più intelligenti, più interessati, eppure quella persona mi vuole bene a me. È uno stupore, è uno svegliarsi e dire, ma com'è possibile? E così una donna non è amata perché è bionda, perché è alta, perché è carina, perché è intelligente, perché è dolce, ma quante ce ne sono più belle? E solo se una donna capisce che l'altro liberamente, è un miracolo, no, Dio, non sei tu che fai l'amore, è l'altro che ti vuole bene, è Dio che fa sì che quella persona ti ami. E la costola, sapete che in ebraico, costola si dice tzela, tzela è il lato in ebraico, per esempio quando viene portata l'arca, quando Davide porta l'arca a Gerusalemme, ondeggia su una tzela, su un lato, i figli di Uzia la toccano, siccome l'arca è santa, non si può toccare, muoiono fulminati, no? La donna, mentre l'angelo sta sopra, il cane sta sotto, la donna è l'unico essere che ti cammina al fianco, che è fianco a fianco a te, che ti corrisponde. Ed è il mistero originario della vita. E se ci pensate, per questo la donna dopo il peccato e l'uomo dopo il peccato è così dolorosa. Perché se un cane ha un problema, per te in fondo non è un problema gravissimo, ma se una donna non ci vai d'accordo e sei sposato, ti perfora il fianco, cioè è veramente un continuo martellamento pneumatico che ti distrugge la vita. E se un uomo non parla, sta zitto, fa il muto, quell'uomo ti distrugge il tuo fianco, è talmente alla pari con te che veramente è la rovina della vita. E notate di nuovo che Genesi come mette il rito, così mette la famiglia all'origine, cioè la famiglia, l'uomo e la donna, e poi c'è la benedizione dei figli, è subito, è la prima cosa. C'è già l'uomo e la donna, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una carne sola. Gesù, che è il grande esegeta di Genesi, quando parlerà del divorzio e fonderà l'indissolubilità, si richiamerà alla creazione. Se ci pensate, ognuno di noi è figlio sempre di un uomo e di una donna. Quando la Chiesa dice che c'è una diversità enorme fra l'uomo e la donna e una coppia omosessuale, non lo fa perché disprezza, perché dice se tu vuoi lasciare la tua eredità, lo puoi fare, è il tuo diritto, non c'entrano il diritto di... Ma tu sei nato da un uomo e da una donna che da sempre hanno avuto un bambino, non c'è nessuna persona che non sia nata dall'amore di un uomo e di una donna per una infinità di generazioni. La famiglia è il cuore del mondo. La famiglia ha una dignità incomparabilmente superiore a ogni altro tipo di realtà. Questo è il cuore dell'universo. E la famiglia è lì, subito, all'inizio. Da lì nasce tutto quanto e viene messa subito. E ultimi due punti, poi salteremo il male, perché non, il nostro prefetto ci ha detto che dobbiamo finire, siamo già oltre il tempo massimo. Genesi a volte viene chiamato come alcune persone usano un termine che secondo me è errato, sbagliato. Si dice che Genesi è un testo mitologico perché è un testo che usa la meraviglia della poesia, dell'immagine, no? In realtà Genesi è un testo demitizzato, cioè rispetto ai testi antichi dove c'erano tante divinità che intervenivano, cosa fa l'autore biblico, cosa fa il saggio di Israele per rivelazione di Dio? Toglie gli elementi mitologici e a partire dal Dio unico rilegge tutto ciò che è stato fatto e dice il Dio unico ha fatto tutto. Se voi leggete, per esempio, vi ho messo qui un piccolo testo dell'epopea di Gilgamesh, il primo uomo primitivo si chiama Enkidu, allora c'è un Dio che gli dà la forza, un Dio gli dà l'intelligenza, un Dio gli dà il corpo. Israele dice no, è l'unico Dio che ci dà tutto. Demitizza questo testo e in questa maniera apre la strada alla scienza. Quando tutto non è Dio, solo c'è l'unico Dio e tutte le cose sono in realtà cose, sono creature, sono opera di Dio, l'uomo diventa capace di studiarle. Il sole non è Ra come nell'Egitto, non è il Dio sole, il sole è il sole, è una creatura, è un astro, è una stella. Lo zodiaco non è Dio, non è vero che le stelle ti cambiano la vita, la creazione distrugge lo zodiaco. Sapete fra l'altro che nessuno nasce più sotto il segno zodiacale di cui porta un sagittario, in realtà non è più del sagittario perché sono spostati di più di 30 giorni, cioè il cristiano dice ma tu non dipendi dalle stelle, c'è solo Dio e basta, non è che tu trovi uno del sagittario allora è la persona adatta perché è il segno, cioè Dio è il creatore. E la scienza nasce qui, la scienza ha origine dal pensiero pagano e da Genesi, dal popolo ebraico. È importante ricordarlo, guardate che i grandi scienziati della storia, Galilei era cattolico, aveva fra l'altro una figlia che era suora di clausura, Copernico era cristiano, Newton era cristiano, Darwin non era ateo, Darwin, avete un testo in cui lui spiega, Darwin diceva, uno può essere credente anche se accetta la selezione naturale, perché Dio può aver fatto le cose subito tutte insieme o può averle fatte che si sviluppano. Sono i neodarwinisti che dicono, usano Darwin contro il cristianesimo, ma Darwin diceva che uno poteva essere d'accordo con lui, essere tranquillamente credente. Pensate che il Big Bang, come ipotesi di una concentrazione originale dell'energia che si espande, è stata ipotizzata da un prete, un cosmologo belga, che si chiama Lemaître nel 1931, cioè, e siamo nel cuore della scienza, e per prenderlo in giro gli dicono ti sei inventato il Big Bang. Pensate che Mendel, quello che studia la genetica, era un monaco agostiniano, cioè che quello che studia come i geni si trasmettono, e ci sono le sue foto, le sue immagini, eccetera, con l'abito corale, eccetera. Ma come? come fanno a stare insieme il Dio creatore e la creazione e la materia, le sue leggi, eccetera, no? San Tommaso d'Aquino qui ci aiuta in maniera meravigliosa, cioè dice che nella vita le cose hanno delle concause, cioè c'è una causa prima e c'è una causa seconda, e queste due cause non si elidono, ma sono vere ognuno al suo livello. Per esempio un bambino, voi potete dire, tu come sei nato, tu Giuseppe, tu eri piccolo, eri una prima cellula, poi questa cellula è cresciuta, c'è una legge di questo sviluppo, veramente tu ti sei costituito pian piano e la mamma mangiava, entrava, ma tu sei cresciuto perché papà e mamma si amavano, perché ti hanno voluto bene. Cos'è più vero? Tu sei nato per amore o tu sei nato perché la mamma mangiava la dieta giusta per... Tu sei nato per entrambe le cose, sono due cause che sono completamente insieme. E Dio è la prima causa, innanzitutto perché se Dio non avesse dato origine al tutto ci sarebbe il nulla. Voi sapete che la grande domanda filosofica è perché esiste qualcosa anziché il nulla? Genesi dice esiste qualcosa perché è uscito dalle mani di Dio, dalla gioia di Dio, dalla creazione di Dio. Ma non solo questo, Dio ha accompagnato tutto ciò che esiste. Anche adesso noi esistiamo perché Dio sta pensando a noi. Se Dio in questo momento non mi pensasse, io non sarei, tornerei nel nulla. La fede della creazione dice Dio adesso sta pensando a me. Dio ha seguito ogni passaggio di tutto ciò che esiste. E Dio dà l'anima non solo al primo uomo, ma Dio dà l'anima ad ogni bambino che viene ad esistere sulla faccia della terra. Quando io sono nato, Lui mi ha voluto. Lui ha voluto esattamente me. E questa presenza del Creatore non elimina le leggi che fanno sì che le cose si evolvono. C'è veramente una legge che guida lo sviluppo meccanico, scientifico delle cose. Sono due cause che si intrecciano continuamente. C'è un'espressione bellissima di Einstein che ripeteva sempre Giovanni Paolo II, lui diceva è il mistero, lo stupore di uno scienziato. Einstein era ebreo, non era esattamente credente, non si capisce bene quanto Einstein credesse, quanto, però aveva delle intuizioni che aprivano alla fede, da scienziato si rendeva conto che c'era qualcosa di superiore, diceva c'è una cosa incomprensibile dell'universo, che sia comprensibile, com'è possibile che l'universo sia comprensibile? E leggevamo un testo con uno dei vostri sacerdoti che diceva, era una biologa, abbiamo collegato un autore con una biologa che avevo sentito, diceva per un passaggio solo evolutivo è come se uno gettasse i dadi, avesse due dadi in mano e per 10.000 volte consecutive gli venisse 12. Certo è possibile, cioè a livello di probabilità è una cosa che di per sé, ma è possibile che a ogni passaggio... La fede Genesi dice certo c'è un cammino della materia, della storia, dell'energia, delle creature, ma dietro tutto questo c'è la provvidenza di Dio, c'è la presenza di Dio che in ogni momento guida tutta intera la storia. E per questo, e concludiamo, voi comprendete il mistero di questo, cioè quel Signore che ha voluto il mondo e che ha creato noi pensando a suo figlio, la fede, lo capirete meglio nel prossimo incontro, lo sapete bene, Dio non è solo il Padre, ma anche il Figlio ci ha creato, ma anche lo Spirito Santo, la Trinità decide, il Padre chiede al Figlio di venire in mezzo a noi, perché questa sua creatura gli è veramente cara, perché la vuole salvare, la vuole riprendere dopo il peccato, la vuole portare con sé, la vuole ricondurre alla comunione piena con sé, e lo spirito che il Figlio ci dona, ce lo dona perché Dio è capace di guidare la storia. Se Dio non fosse provvidenza, se non ci fosse la creazione in ogni momento, come potrebbe chiamare uno al matrimonio, chiamare uno al sacerdozio, potrebbe dire compi questa opera? Dio è veramente il Signore di ogni momento della nostra storia. Ecco, ci accompagni il Signore a dire sempre con gioia, con forza, che noi crediamo in Dio Padre, Creatore e Onnipotente. Veramente Dio è il Padre, è il Creatore perché è Padre ed è Onnipotente nella sua paternità. E realmente niente di ciò che esiste sfugge mai alla sua mano. Una cosa ancora che è importante, Dio una sola cosa non ha creato. Questo fa parte del messaggio della creazione. Dio non ha creato il male. Dio non è il creatore del male. Vi leggo qui a pagina 6 un testo di Newman, quando l'ho trovato mi sono commosso, c'è uno di questi testi enormi. Newman in una sua preghiera dice: il peccato è l'unica cosa al mondo che offenda Dio, l'unica cosa che non sia sua. Cioè tutto è suo, tranne il peccato. È suo questo tuono, il fulmine, gli occhiali, la mia mascolinità, la vostra, la vocazione di una suora, i capelli, la femminilità, tutto è suo, ma non il peccato. Che cosa vuol dire? Qui capite si apre un tema immenso, mi vergogno di parlarne in così poco tempo, no? Cioè, cosa vuol dire che il male non viene da Dio? Voi sapete che dinanzi alla posizione cristiana si ergono due grandi altre possibilità. Prima possibilità, che il male non esista. Perché se Dio non c'è in realtà, e gli scienziati seri sanno che questa è una via obbligata, se Dio non c'è io devo rinunciare al concetto di male. Che siano scomparsi dinosauri è un male? No, fa parte dello sviluppo. Che il pesce cane mangi il tonno, il tonno mangi il merluzzo e il merluzzo mangi il plancton, cioè che l'animale forte mangi l'animale debole e l'animale debole scompaia per la selezione naturale, è male? No. Perché è male se l'America mangia l'Africa? Perché è male se il ricco mangia il povero? Cioè, se in natura il male, il grande mangia, il forte mangia il debole, perché esiste il male? Alcuni dicono che il male non esiste, cioè bisogna semplicemente lasciare andare, che la specie vada e il forte vincerà. Cioè, se un giorno gli uomini scompariranno, sarà normale, vorrebbe dire che un'altra specie sarà più forte, così è sempre stato, così sempre sarà. Quindi, prima possibilità. Il male non c'è, quindi nessun problema. Ma il male c'è. Ma il male io lo vedo, lo sento dentro di me, lo vedo nella gente cattiva, lo vedo nei politici, lo vedo nei traditori dell'amore, lo vedo nei preti, lo vedo nei laici. Il male c'è, come non c'è? Come faccio a rinunciare, come faccio a dire ognuno segue il suo istinto, fa quello che vuole, il male non c'è? È chiaro che c'è il male. L'altra grande ipotesi è quella dei dualisti. Per esempio i manichei, ma pensate oggi per certi aspetti al Tao Te Ching, quel simbolo circolare che è come una pallina tennis con una S in mezzo, con un buco bianco e un buco nero. Quel simbolo dice il male è originario, è grande come il bene, cioè il male è invincibile, il male è forte, il male viene da Dio stesso, c'è un Dio del bene e un Dio del male, oppure lo stesso Dio ha fatto il bene e il male, perché il male è semplicemente il contrasto del bene. Io amo la vita perché c'è la morte, amo l'amore perché c'è l'odio. Io amo la pace perché c'è la guerra. Non ci fosse la guerra, io non saprei cos'è la pace. Ma questo vuol dire che è originario il male, che il male è forte. Voi sapete che molti nostri ragazzi hanno paura, ma sono innamorati, irretiti dal male. Dicono il diavolo è fortissimo, il 666 è fortissimo, cioè il male non lo vinceremo mai perché il male è forte. Mentre sapete che nell'Apocalisse 666 è la metà di 12, 12, 12, vuol dire una mezza tacca, una mezza figura, è una mezza cartuccia, cioè è un mezzo uomo, cioè il maligno non è Dio, il maligno è un essere fallito, fallimentare. Perché? La fede cristiana in Genesi, e a partire da San Paolo, e poi la riflessione paulina, sapete che è stata la Bibbia a capire Genesi, San Paolo dice in Romani 5, tutti hanno peccato in Adamo, cioè il peccato originale non è un concetto agostiniano, ma è un concetto paolino, neotestamentario. Paolo dice se Cristo ha salvato tutti, vuol dire che tutti hanno bisogno di essere salvati. È un vero interprete, il Nuovo Testamento è il grande interprete dell'Antico Testamento, cioè la Bibbia è un'unità, no? Paolo capisce che il male, e Agostino lo spiegherà ancora meglio, è il rifiuto di Dio, è la grande inimicizia. La carne rifiuta lo spirito, la carne è l'opposizione a Dio. Ma la carne, notate bene, il male è seconda, la carne, nel senso non la carne, la materia, ma la carne come opposizione a Dio, è secondaria. E Agostino arriverà a dire che il male è l'assenza del bene. Cioè il male non è una cosa come Dio, perché solo Dio è Dio, solo Dio è bello, solo Dio è grande, solo Dio è vero, c'è un solo Dio, questo è il problema cristiano, se c'è un solo Dio allora il male l'ha fatto lui? Cioè è chiaro che c'è un solo Dio, ma allora da dove viene il male? La grande domanda che hanno i bambini, abbiamo noi prima di loro, no? Agostino risponde, c'è solo il bene, ma se tu ti volgi, se Dio è qui e tu gli volgi le spalle, ti giri e non lo guardi, tu resti senza la vita. Se tu ti tagli fuori da lui, lui che è la vita, tu tagliandoti fuori da lui ti trovi senza la vita e ti rivolgi verso il nulla. Il male è il mistero di volgere le spalle a Dio, questo è il peccato originale. Adamo ed Eva, per suggerimento del serpente, dicono a Dio che è il bene: io non mi fido di te, cercherò altrove il bene. Ma il bene non c'è altrove, perché c'è solo Dio. Se io vado fuori da Dio, il bene non lo trovo più. E pensatelo in due cose straordinarie, importantissime, pensatelo nell'idea che nasce nell'ebraismo e nel cristianesimo del diavolo, e pensatelo in Adamo ed Eva, in Giuda, nel nostro peccato. Chi è il diavolo? Sapete che l'Apocalisse dice chiaramente, Apocalisse 12, interpretando Genesi, il serpente antico è Satana. Questo è verissimo, cioè è giusto dire è il diavolo, lo dice l'Apocalisse, lo dice il Nuovo Testamento. Ratzinger spiega chi è il diavolo in una maniera straordinaria, perché sapete che noi dobbiamo una volta ogni tanto, rarissimamente, parlarne senza spaventare, ma anzi dando coraggio ai nostri ragazzi. Ratzinger dice: chi è il diavolo? Il diavolo è la persona nella forma della non persona. Perché? Perché il diavolo non è una cosa, non sono le strutture. Il diavolo ti cerca Adamo ed Eva, cioè se tu sei pigro va a lavorare sulla pigrizia, se sei irascibile, se sei pettegola, se sei una persona che va su tutte le furie appena criticata, se sei goloso, cioè il diavolo va a cercare il tuo difetto e sta lì a andare esattamente nel punto debole. È veramente persona, va per farti cadere, ce l'ha con te, c'è uno che ce l'ha con te. Ma perché non è persona? Perché voi sapete che noi siamo persone, perché noi ci amiamo. Cioè, se io chiedessi a Padre Domenico perché è persona, lui mi direbbe: io amo la mia parrocchia, amo la mia famiglia, amo i miei confratelli. Cioè, noi siamo persone perché noi amiamo. Il dramma di Satana è che è un angelo che non ama nessuno. Non c'è nessuna persona a cui lui voglia bene. Lui cerca tutti, ma non è legato da un solo sentimento di amore. Basterebbe che lui amasse un uomo, una donna, sarebbe salvo, sarebbe con Dio. Cosa ha fatto? Ha rovesciato l'amore, cioè ha rovesciato la personalità. L'essere persona è amare e cercare l'altro per dire: ti aiuto, ti farò felice. Lui ci cerca senza volerci bene. Sapete che Dante, nella sua forza poetica, nel fondo dell'inferno, sapete dove viene messo Satana, Lucifero? Dove è conficcato Satana? Un'immagine di una potenza poetica. Sapete dove sta Satana? Dove? E che ci sta dentro l'inferno? In fondo, che ci sta? Il ghiaccio. Non c'è il fuoco, perché il fuoco è caldo. Cioè, lui c'è il ghiaccio, nel senso che non ama. È straordinario, cioè è una persona che non ama più. Ecco cosa vuol dire l'assenza del bene. Cioè, è una persona che ha talmente rifiutato il bene che non ama più. E notate due cose: il diavolo per la Chiesa era un angelo bellissimo, cioè sarebbe potuto diventare un angelo custode, sarebbe un arcangelo, cioè non aveva, era un essere, ed era una creatura, cioè l'angelo non è come Dio, non ha la forza di Dio, per questo noi non abbiamo paura, sebbene lui ce l'abbia con noi, Dio è più forte. Dio è più bello, Dio è più grande. Per questo dobbiamo incoraggiare i ragazzi, non dicendo non c'è nessun problema. Sta attento, le tentazioni sono, ma Dio ti vuole bene, di una preghiera, fidati di Lui, confessati e non ci sarà nessun problema. Cosa fanno Adamo ed Eva e Giuda, se volete? Vediamo l'uomo, la stessa cosa, no? Adamo ed Eva si fanno irretire, ma non sarà che Dio non vuole che diventiate come Lui. Cioè il serpente dice all'uomo: Dio è il tuo nemico, diffida di Lui. Lui non ti vuole con lui, ti vuole contro, ti vuole senza di lui, non ti vuole felice. Questo è il peccato originale, il peccato doc, il peccato dell'origine, no? E Adamo ed Eva si lasciano fregare, si allontanano dal bene e si trovano con un pugno di mosche in mano, si trovano nemici l'uno dell'altro, soli, senza Dio. Pensate a Giuda, voi sapete che la gente diceva: ma Giuda era predestinato, Giuda era obbligatorio. Voi sapete che Giuda non c'era nessun bisogno che tradisse, Giuda è servito solo a prendere Gesù in un momento di tranquillità, perché l'avrebbero preso comunque il giorno dopo. Giuda non è servito per prendere Gesù, è servito per prendere Gesù quando non c'era tanta gente. Era un palo, cioè una mezza tarta, una figura. Giuda poteva diventare come San Tommaso d'Apostolo, come San Giovanni, come la Maddalena, poteva evangelizzare una parte del mondo, poteva. Non aveva niente degli altri apostoli. Giuda che cosa fa? rovescia è l'assenza. Cioè, il bene era stare vicino a Cristo, lui dice io non ci sto. Il dramma del male è che non ha un vero motivo, perché il bene ha un motivo, il bene è una cosa seria, il bene costruisce. Il male in realtà non ha significato, è la sua libertà che si rifiuta di stare vicino al bene. C'è un passo bellissimo di uno scrittore, Camon si chiama, mi ha commosso, ogni tanto quando leggo, ogni tanto mi ricommuovo, non sono riuscito a portarlo, è un testo meraviglioso. Lui racconta di un pittore che voleva fare l'ultima cena. E allora cominciò a cercare, trovò tutti i vari apostoli, trovò Gesù, una persona bellissima, serena, gioiosa, e avendo questo modello, questo contadino bellissimo, lo dipinse e venne un Cristo meraviglioso. Ma non trovava uno brutto, uno che dovesse fare la parte, cominciò a cercare, non ce n'era, non lo trovava, eccetera. Trovò finalmente uno e disse, questo bestemmiava, cioè odiava la moglie, odiava i figli, picchiava, eccetera, eccetera, disse vieni a fare Giuda. Lo chiamò, cominciò a dipingere Giuda e si accorse che Giuda, questo contadino, piangeva. E gli disse, perché piangi? Perché quando lei ha dipinto Gesù, ero io il modello. E cos'è successo? Ho peccato. La sua vita era cambiata perché era una persona bellissima e si era rovinata peccando. Cioè, questo contadino è la cosa terribile del male. Cioè, una persona può rovesciare ciò che ha costruito. Ecco perché è importante dire che l'unica cosa che Dio non ha creato è il male. Il male non è sua creazione, ma il male nasce da questo rifiuto di Dio, da questo, se volete, Agostino dice non è semplicemente l'assenza, è la lotta contro Dio. E questa lotta in maniera spirituale ha toccato anche noi. Come le grazie passano da persona a persona, come la Madonna con la sua grazia spiritualmente ci fa del bene, come una madre fa del bene al figlio se prega, anche se il figlio neanche lo sa, così se un uomo pecca rovina misteriosamente in parte anche gli altri. Ma Genesi ci dice che questa ferita dell'uomo, l'uomo è ferito, l'uomo non è più completamente sano, non è più bello come un tempo. Sapete che Gaudium et Spes lo ripete? Gaudium et Spes dice che è dall'esperienza che si deduce il peccato originale. Gaudium et Spes dice che l'uomo è bellissimo, ma l'uomo ha un cuore diviso e si vede che ha il peccato originale. E proprio da questa divisione, cioè che l'uomo ha dentro di sé due voci, ha continuamente una voce che gli dice ama, studia, prega, cerca Dio, non tradire, impegnati, gioisci, corri, canta, gioca, e c'è una voce che dice di bugie, lascia perdere, non ti impegnare, non cercare Dio, non vale la pena, ma chi te lo fa fare? C'è una lotta. Noi Genesi ci aiuta ad insegnare che l'uomo è una lotta, l'uomo non è un essere risolto. Per questo serve l'educazione, la catechesi, per questo è sciocco che si dica lasciamoli crescere, perché dentro l'uomo c'è una lotta, e dove crescerà? Di qua o di qua? Non è detta la lotta dove andrà a finire. Sapete che in Pinocchio, questa storia che il Cardinal Biffi rilegge come metafora del cristianesimo, c'è la possibilità che questo pezzo di legno diventi della stessa natura di Geppetto, c'è la possibilità che diventi una bestia come Lucignolo, cioè il lieto fine non è scontato. Pinocchio ci ricorda, che è una rilettura di Genesi, Collodi manco lo sapeva che stava rileggendo Genesi, ma questa è la realtà. Biffi dice che tutta la storia di Pinocchio è l'andare lontano da Dio, dal Padre, e il tornare al Padre. Cioè, la vita è scoprire che ci siamo allontanati da Dio e sentire che noi vogliamo tornare da Lui. E ritornare ad avere la sua natura, avere un cuore come il suo. Ultimo punto, rapidissimo perché è tardi, il punto 9, l'immagine di Cristo. Voi sapete che il Nuovo Testamento farà capire ancora di più. Quando Genesi dice l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma che cos'è questa immagine? L'abbiamo detto un po', no? Ma Colossesi e Romani arriveranno a dire, San Paolo e la scuola paolina, Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Gesù il figlio, cioè Dio è Dio, ma nessuno lo ha mai visto. Qual è la vera immagine di Dio? È il figlio. Che cosa vuol dire? Che Dio ha fatto l'uomo pensando a suo figlio. Cioè noi siamo fatti quando il padre guardava il suo figlio nell'eternità. Se volete, perché noi abbiamo bisogno di amare? Perché abbiamo bisogno di imparare a perdonare? Perché il figlio ama, perché il figlio perdona. Perché abbiamo bisogno del padre? Perché il figlio non può vivere senza il padre. Cioè quell'immagine di Dio, che è una frase misteriosa, il Nuovo Testamento la svela. rivela che cosa voleva dire l'autore di Genesi, l'autore ebraico, che senza saperlo stava profetizzando che ognuno di noi sarebbe stato, doveva assumere la morfè, la forma di Cristo. San Paolo dice che noi diventiamo uomini quando assumiamo la forma di Cristo. Perché? Perché quella forma di Cristo è la forma a partire dalla quale noi siamo stati pensati. E per questo voi capite, e può essere un'espressione sintetica, Dio è Padre perché creatore, cioè se Dio non fosse creatore non sarebbe nostro Padre. Se noi diciamo che Dio non ci ha creato, dobbiamo anche rinunciare all'idea di Dio Padre. Dio è Padre del suo Figlio dall'eternità ed è Padre nostro perché ha generato Lui e ha creato noi. Se non ci avesse creato non sarebbe Padre, noi non saremmo Suoi figli. Ma è anche vero il contrario. Perché Dio ci ha creato? Perché è Padre. Cioè la sua paternità è l'origine del suo amore per la terra, per l'universo, per noi. Lui ha voluto gli uomini perché Padre ha voluto che uscisse dalle sue mani la creazione e la creazione raggiungesse il suo culmine nell'uomo che arriva a lodarlo. Ecco, questo era quello che volevo dire, e scusatemi la rapidità e anche la lunghezza per certi aspetti di questo. Ora direi potete fare qualche domanda e discutiamo insieme solo per altri 10 minuti, perché poi si va a casa. Io vorrei solamente dirvi innanzitutto, voi vi rendete conto che toccando queste cose si toccano delle cose importanti, no? Già che a me fosse, che voi foste convinti che Genesi va spiegato bene. Noi dovremmo stare ore e ore su Genesi, cioè non è una cosettina da dire la piccola Abramo, Mosetta, cioè perché? Chi è l'uomo? Cos'è il peccato? Perché c'è il bisogno di Dio? Cioè noi qui si apre, nella storia della Chiesa non si è mai parlato di Cristo senza parlare di Adamo. Pensate che dappertutto, la Cappella Sistina c'è Adamo e c'è Cristo, pensate in ogni crocifisso c'è la croce e c'è il teschio di Adamo sotto. Cappella Brancacci, c'è stata la storia di San Pietro e Masolino e Masaccio fanno Adamo ed Eva prima e dopo il peccato. Fonte Gaia a Siena trovate la Madonna, le virtù, Adamo ed Eva, la piazza dove si corre il palio. Cioè dappertutto c'è Adamo ed Eva. Perché? Perché sono importanti, perché lì si capisce, lì è una chiave decisiva, non basta Cristo. È il rapporto Cristo-Adamo il problema, è il rapporto fra questi due, il primo Adamo e il secondo Adamo. Allora, molto rapidamente... Perché Dio è perfetto e ha bisogno di un figlio? Perché Dio, perché la perfezione è l'amore. Se Dio da sempre non fosse stato padre del figlio, sarebbe stato solo e non sarebbe stato padre. C'è un testo meraviglioso di Chesterton che dice, la gente ama dire che i cristiani dicono che Dio è amore, però ride quando parla della Trinità, che Dio è padre, figlio e spirito santo. Ma se Dio è amore, allora è diventato amore solo quando ci ha creato? No, Dio è amore da sempre, perché Dio non è solo, Dio è pienezza di amore, cioè la perfezione, non è la solitudine. Per questo Dio non vuole che l'uomo sia solo. Sapete che Atanasio, durante la crisi ariana, Ario diceva, il figlio è venuto dopo, il figlio è una creatura, e Atanasio rispondeva, se il figlio è venuto dopo, allora non devi più chiamare Dio padre. Dio è diventato, cioè se il figlio è nato, vuol dire che Dio è diventato padre solo quando ha cominciato a esistere il figlio. L'immagine di Dio è il singolo, la coppia, e la risposta è presto data, cioè proprio se volete l'uno e l'altro, proprio perché per la fede cristiana il singolo non è l'individuo ma è la relazione. Cioè se io guardo me, io sono nato per l'amore. Voi sapete che è uscito in questi giorni, un anno fa, il Corriere della Sera l'ha rifiutato, il cosiddetto manifesto dei marxisti ratzingeriani, sono 4 personalità dell'antico PC, non credenti, che dicono che Ratzinger ha ragione, che la sinistra ha sposato un'idea individualista dei diritti, per cui tutti dicono difendete i miei diritti, ma nessuno parla della relazione, cioè dell'obbligo che ho verso gli altri. Cioè il diritto mio implica che io abbia dei doveri, che io debba essere padre, che io debba educare i figli, che io debba rinunciare a delle cose mie perché l'altro deve vivere. Perché io sono relazione, l'uomo che ha solo diritti non è uomo, è una falsa via. Cioè il dramma è che se volete un certo mondo marxista è diventato liberista, radicale. Cioè in realtà alcune persone non pensano più con la cultura solidaristica degli anni 60 dove ci si intendeva fra due schieramenti opposti. Ma in realtà c'è un'idea individualista del diritto, mentre quando Dio dice tu sei a immagine, tu sei tu, ma sei tu che devi amare lei, Se tu che voi due avete una, dovete far nascere dei bambini, cioè voi siete per la relazione, non siete singoli, single, che è la grande parola di oggi, no? Cioè io basta che mi lascino i miei problemi e poi se la garantiscono i miei diritti, gli altri se la vedono loro, no? Peccato, concetto oppressivo, assolutamente, se volete, questa è la tentazione del diavolo, cioè la tentazione di dire che il peccato fa bene, fa male, cioè il peccato fa bene, no? Per cui è oppressivo, cioè ti parlo di... In realtà del peccato noi dobbiamo parlare esattamente perché il peccato è male. Voi sapete che nel Faust, Mefistofele, nel Faust di Goethe, dice facendo il male si arriverà al bene. Noi dobbiamo dire guarda che il peccato è pericoloso perché il peccato ti rovina la vita. Il peccato ti inganna, ti fa credere che lì ci sia la felicità. Tu segui quella via e ti rovini l'esistenza tua e degli altri. Ti fa credere che tu basta, ma sì, tanto non c'è problema se tradisci, se non studi, se non preghi, se non cerchi Dio. In realtà quella cosa ti distrugge. Quindi non serve un senso oppressivo di dire Dio ti vuole. Dio è il bene, è la bellezza. Tu devi trovare, e il peccato è brutto. Il peccato è la rovina dell'uomo. E si può collegare a questa idea dell'uomo, no? Cioè che voi dicevate prima, voi sapete che c'è questa questione straordinaria, noi diciamo di solito, questa è una riflessione che fanno tanti autori, anche il Papa, noi diciamo, sa padre, ho peccato perché sono un uomo, cioè la mia segretaria ci stava e mia moglie c'ha 60 anni e sono un uomo e ci sono andato a letto, no? Cioè noi prendiamo come umano la parte, invece uno dovrebbe dire, ma sa padre, ho fatto la carità, ho rinunciato, io avevo uno stipendio, ho rinunciato perché quella famiglia non aveva soldi, quella lì era una donna che si doveva sposare, l'ho rispettata, cioè l'uomo è la bellezza, è la grandezza dell'uomo. C'è questa famosa figura, le ho cito sempre, questo grandissimo uomo fascista che salvò 5.000 ebrei a Budapest quando ci fu l'ultima persecuzione nazista, e lui racconta, sapete, lui salvò questo, si finse console spagnolo e salvò un sacco di persone portandole nell'ambasciata di Spagna, e poi dopo tornò a casa e disse alla moglie, ho salvato 5.000 persone, lei gli disse non ci credo, e lui non la raccontò più. È venuto fuori negli anni Ottanta perché alcune famiglie lo hanno trovato e lui ha detto sì, è vero, l'ho fatto, eccetera. E quando Enrico De Aglio, un giornalista, va da lui e gli chiede, Perlasca, si chiama Giorgio Perlasca, gli chiede, adesso è morto da poco, ma lei perché l'ha fatto? Perché li ha salvati? Lui lo guarda e gli fa, ma lei cosa avrebbe fatto al mio posto? Cioè non avrebbe anche lei cercato di salvarli? Cioè ogni uomo se c'è un pericolo dà una mano, no? Ecco l'uomo. Mentre, come dire, l'uomo di solito è pericoloso, non lo fa. Lui dice, ma tutti l'avrebbero fatto. Ecco la grandezza dell'uomo, no? La tentazione in questo senso è esterna e interna. Un discorso complicatissimo. Cioè, di sicuro noi abbiamo delle tentazioni esterne e noi dobbiamo ricordarlo. Noi siamo, se volete, noi siamo come dice Biffi, parlando di Pinocchio, nel teatro delle marionette dove c'è Mangiafuoco, ci sono una serie di fili invisibili che ci governano. Noi in realtà facciamo quello che non ci interessa fare. Guardate quante persone stanno fila alle 3 di notte al computer, sembra che lo vogliono fare, poi arrivano e dicono, e che ho fatto? Ho sprecato 3 ore della mia vita. Ho buttato via la mia vita. Cioè noi facciamo quello che non vogliamo fare. Qui San Paolo è modernissimo, eh? San Paolo, Romani 7. Tu fai quello che non vuoi. Tu sai cos'è il bene ma non lo fai. E poi dici, ma perché ho fatto il male? Questo da un lato è la tentazione. Noi siamo subissati da tutti i punti di vista, eh? Cioè non pensate solo alla sessualità, certo anche quella, ma noi siamo bombardati di gente che ci dice fai così e fai cavolate, perdi tempo, butta via. Sapete che una famiglia bisogna, genitori bisogna di, voi dovete spegnere quando c'è certe trasmissioni idiote del pomeriggio, i pettegolezzi, i finti amorazzi, dove si dice quello è non si deve vedere la televisione, quello fa male ai tuoi figli, si chiude la televisione. Ma poi c'è la voce interiore, cioè dinanzi ad ogni scelta c'è una voce, e questo va insegnato ai bambini. Loro dicono a me mi viene di fare così e tu mi stai imponendo. No, attento, che tu dentro di te hai una voce che ti dice stasera gioca la PlayStation e una voce che ti dice se tu non giochi e fai i compiti domani sarai più intelligente e sarai più felice. Una voce ti dice sarai felice se giochi, un'altra voce dice sarai felice se fai il tuo dovere, non perché è il dovere, ma perché sarai più bello, sarai migliore, sarai più buono, amerai di più. Come si fa a capire dentro di noi la voce del bene, no? il destino per la Chiesa esiste ma in un senso diverso. Per esempio Agostino dice: è chiaro che il nostro destino è Cristo. Cristo è destinato, cioè il destino non è che alcuni sono cattivi e altri sono buoni, ma che noi siamo tutti destinati a presentarci a Cristo. E la Chiesa dice che c'è una provvidenza e che noi siamo chiamati a salvarci insieme. Sapete che Calvino disse: siccome Dio chiama al bene, allora vuol dire che Dio chiama anche alcuni al male. È la teoria della doppia predestinazione, no? Invece la teologia cattolica risponde: no, Dio chiama te al bene perché tramite te vuole chiamare Lui. Cioè la sua provvidenza non dice tu sì e tu no, ma se dice tu sì, se ti sceglie, ti sceglie per Lui. Quindi ogni destinazione, ogni vocazione che Dio ha nel cuore non è mai contro un altro, ma è sempre a servizio di un altro. E l'ultima cosa, difficilissima, tema enorme, no? Il grande tema del dolore, e qui ripeto, potremmo stare e non finiremmo, no? Quello che la Chiesa almeno intuisce, innanzitutto che il dolore è diverso se si è nelle braccia del Creatore o si è soli. Cioè, mentre il male è veramente essere senza Dio, il dolore, se volete, il limite fa parte della creatura. Se io sono misteriosamente, so che il Cristo compirà qualcosa. C'è proprio una famosa scrittrice americana, Flannery O'Connor, che racconta di aver incontrato una bambina che ha un viso sfigurato a metà, che poi morì a 12 anni e che sorrideva sempre, e lei diceva: quel viso sfigurato può voler dire due cose: o che Dio non esiste, è un farabutto, o che Dio è una promessa, che ciò che manca Lui la darà, cioè che c'è una promessa che Lui le darà pienamente quel volto, quella metà volto che le manca, no? E la certezza che ci dà la Scrittura è che questo è vero, cioè che Cristo è venuto a prendere con noi questo dolore perché noi lo portassimo con Lui, cioè non soli, e perché noi avessimo la certezza che quel dolore è una parola provvisoria, ma la parola totale è vita eterna, risurrezione, paradiso. C'è una promessa. Se non fosse vera la vita eterna, il dolore non avrebbe alcun senso, cioè non avrebbe alcuna speranza, alcuna prospettiva. C'è, uno può morire martire, ma muore martire, soffre, ma sapendo che c'è un premio, sapendo che c'è un dono che Cristo ha preparato in serbo, misteriosamente, nel mistero che noi non riusciamo a sciogliere e a capire. Grazie, il parroco ci fa dire...